Radio Centrale presenta Pillole di salute, benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica. In studio Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci.
Buonasera a tutti, ben sintonizzati su Radio Centrale, una nuova puntata di Pillole di Salute. Ricordiamo che Radio Centrale può essere ascoltata direttamente sul sito radiocentrale.net, anche in TV, sui canali 868 del digitale terrestre e 5868 di Sky. Questa sera ci occuperemo di dieta e salute. Con noi l'ospite fisso, il dottore Rocco Luci, e abbiamo il piacere di ospitare questa sera il dottore Massimo Dito, biologo nutrizionista specializzato in dieta di base clinica e sportiva, responsabile del settore nutrizione e supplementazione della società sportiva Basket Andrea Pasca Nardò, che come ricordiamo milita in Serie B ed è impegnato nei playoff per la Serie A, e inoltre è collaboratore anche del Casarano Calcio. Passo subito la parola al dottore Luci per la presentazione e per la prima domanda.
Sì, grazie, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Nel corso delle precedenti puntate ci siamo sempre interessati di problemi, diciamo, di patologie che interessano vari organi, vari apparati, e spesso, anzi quasi sempre, abbiamo fatto sempre accenni a quella che può essere l'importanza dello stile di vita, inteso come attività fisica, eliminazione di abusi, alcol in particolare, fumo, ma soprattutto il discorso, l'importanza della dieta. L'importanza della dieta, che non stiamo a scoprire oggi, è un concetto che risale già ai tempi di Ippocrate, quando Ippocrate diceva che noi siamo quello che mangiamo, in quanto tutto quello che praticamente arriva, che è importanza, l'importanza della dieta, passa in circolo, e il nutrimento per i nostri organi, per i nostri apparati, però allo stesso tempo o le carenze o gli abusi sono alla base poi delle patologie. Io ringrazio questa sera il dottor Massimo Dito, che è qui con noi e che sicuramente ci approfondirà tutti quei concetti che noi abbiamo semplicemente accennato, e al quale passo già, diciamo, la palla, visto che lui si interessa poi di sport, di atleti, e gli chiedo da subito quali sono gli alimenti di cui ha bisogno il nostro organismo per nutrirsi in maniera sana e in maniera, diciamo, coerente.
Buonasera a tutti e ringrazio di cuore per questo invito Roberto e il dottor Rocco, perché questo è un tema, ovviamente sarò di parte, a cui ci tengo particolarmente, perché prima di rispondere alla domanda lo faccio in maniera molto veloce. Finalmente, quando si parla di dietetica o nutrizione, non si fa soltanto riferimento ad un qualcosa che riguarda la bellezza del corpo, l'estetica, ma ormai si parla di nutrizione clinica. Quindi è un qualcosa a cui io ci tengo veramente tanto, perché parlo per la mia esperienza ambulatoriale e i miei studi personali. Ormai la nutrizione clinica è veramente importante, saper affrontare una patologia e coadiuvare la terapia farmacologica, o comunque l'evolversi di tale patologia, è veramente importante. Allora, rispondiamo alla prima domanda che c'è stata posta dal dottore. Allora, nella domanda che ha fatto precedentemente il dottore ci sono due parole a cui io ci tengo molto, che sembrano sinonimi ma non lo sono: alimentazione e nutrizione. Volevo cogliere questo assist, certo, sempre parlando di sport, proprio infatti, per una piccola chiarezza che magari ci aiuterà nelle domande successive a capire meglio. Perché alimentazione e nutrizione non sono sempre sinonimi, in quanto con l'alimentazione noi intendiamo proprio l'atto meccanico, no? Il bisogno che abbiamo di nutrirci, di ingerire degli alimenti per sopravvivere, indipendentemente che essi siano carboidrati, proteine e quant'altro, grassi. Quindi è proprio un atto volontario in cui noi andiamo a scegliere quello di cui abbiamo voglia in quel momento, senza tener conto però di quello che succede a livello biochimico, e qui scatta la nutrizione. Infatti proprio la differenza sta che la nutrizione è proprio quel processo biochimico che coinvolge l'utilizzo del determinato nutriente che noi abbiamo introdotto con l'atto dell'alimentazione. Quindi uno fa spalla all'altro. Il gioco qual è? Che quando io vado ad alimentarmi, se scelgo un alimento ovviamente con un profilo nutrizionale ottimo, con ottime caratteristiche appunto nutrizionali, io avrò una buona nutrizione, perché le andrò ad utilizzare in tutti quei processi biochimici che mi serviranno per l'accrescimento, per la prevenzione, per lo sviluppo di tante condizioni ottimali per il corpo, perché il corpo è una macchina talmente semplice ma tanto complicata nello stesso tempo, in cui bastano
delle disgressioni anche semplici che portano poi a delle complicanze.
Perché io dico sempre che la dose è il veleno di tutto. Infatti quando mi chiedono posso assaggiare questa cosa, io dico sempre certo, vanno assaggiate le cose, l'importante è non abusarne, perché per ogni cosa la dose fa il veleno. È la stessa cosa anche col cibo. Quindi, fatta questa piccola premessa a cui ci tenevo, il corpo ha bisogno di tutto quello che la natura ci offre. Se parliamo in termini pratici, abbiamo bisogno di quelli che sono i macronutrienti, che sarebbero i carboidrati, le proteine e i grassi, quindi tre cardini dei macronutrienti, ma abbiamo bisogno anche dei micronutrienti, quindi di tutte le vitamine, di tutti i sali minerali. L'acqua è proprio un vero e proprio nutriente, quindi abbiamo bisogno di un quadro completo e ben bilanciato. È come se noi andassimo da un sarto per farci fare un vestito, quindi il vestito va calzato su misura, va cucito su misura, quindi bisognerebbe bilanciare ogni nutriente ad personam in base alle esigenze del determinato periodo in cui si trova.
Stai utilizzando le stesse parole che utilizzo spesso io nelle trasmissioni, anche nelle terapie, cioè non ci sono le terapie
sulla stessa onda.
Le terapie standard non esistono, cioè esiste la terapia che va fatta sulla persona, sul caso clinico, dopo averlo studiato attentamente. Guai a fare A più B uguale C, non fa mai.
O
appioppare ad una diagnosi magari fatta una terapia in maniera automatica.
Assolutamente. Infatti, ricollegandomi proprio a questo, non tutti abbiamo bisogno delle stesse identiche cose. Quindi alla domanda di cosa ha bisogno il nostro organismo per nutrirsi in maniera sana, io risponderei di tutto quello di cui ha bisogno in un determinato contesto. Quindi in uno stato, prendiamo un esempio di un individuo in un ottimo stato di salute, abbiamo bisogno dei carboidrati, e ovviamente anche lì andiamo a scegliere la fonte di carboidrato preferenziale, magari dando più spazio ai carboidrati meno raffinati, quindi quelli più complessi, gli integrali, i cereali, i legumi, così come anche nella categoria carboidrati fanno parte anche le verdure e la frutta di stagione, in cui andiamo a trovare anche una bella varietà anche di vitamine, sali minerali che ci vengono offerti stagionalmente. Un'altra cosa molto importante è quella proprio di rispettare anche la stagionalità degli alimenti. Delle proteine. Le proteine, un altro macronutriente. Anche qui, ovviamente, poi si andranno a rispettare quelle che sono le linee guida, quelle che sono ci vengono fornite e quant'altro. È meglio sempre preferire delle proteine di ottima qualità e di provenienza sicura. Ovviamente un esempio molto banale è quello delle carni. Sulle carni c'è anche qui una discussione che potrebbe durare da qui a 2-3 giorni. Sì, il classico pollo. Il pollo è ricco di ormoni, è ricco di estrogeni, viene trattato, non viene trattato. È meglio il pollo di allevamento, è meglio il pollo... io lo chiamo in serie, è brutto, però purtroppo è così. È meglio il pollo allevato a terra, è meglio il pollo che del contadino, dell'allevatore del paese. Io sono sempre dell'idea che bisogna fidarsi prima di tutto delle persone che ci forniscono la materia prima, perché ci possono dire il pollo è di ottima qualità, è allevato a terra, non ha mai subito dei maltrattamenti, quindi delle chiusure in gabbia e quant'altro, e io lo compro, però magari non è così.
Oggi la tracciabilità ci dovrebbe dare un certo grado di sicurezza,
assolutamente.
Però, cioè, quanto effettivamente viene fatta in maniera seria, e questo è un dubbio che magari possiamo anche porci.
La tracciabilità io mi auguro con tutto il cuore che sia affidabile almeno al 99%, quindi per non dire al 100%, perché sarebbe proprio la base di tutta la filiera alimentare e quant'altro. Però
io stresserei un tantino il discorso della stagionalità. Una volta noi mangiavamo l'anguria a partire da luglio-agosto, mangiavamo i pomodori in un certo periodo, cioè conoscevamo le stagioni in base al tipo di frutta che la natura ci dava. Oggi purtroppo è tutto sovvertito, perché troviamo il pomodoro tutto 12 mesi all'anno, le melanzane 12 mesi all'anno, le zucchine altrettanto. Chiaramente non è la natura che produce in quel modo, ma è la chimica probabilmente, e lì è anche la base anche di tanti danni e di tanti problemi. Soltanto che il benedetto gusto, cioè l'offerta che ci viene data, ci porta a comprare, e quindi non teniamo conto, ecco, del danno che ci procuriamo.
Questa, io sono un po' estremista in molte cose, è proprio una vera e propria violenza su quella che è la regolare stagionalità, no? Quello che ci offre la stagione. Tenendo conto che abbiamo quattro stagioni, e quattro stagioni ci offrono alimenti diversi, e quindi ci sarà un perché se è sempre stato questo il corso. Ritornando all'affermazione di prima, che in effetti l'anguria è un frutto prettamente estivo, già lo si trova facilmente dappertutto, quindi è una forzatura di quella che dovrebbe essere la regolare crescita della pianta e la maturazione del frutto. Questo quindi cosa ci porta? Dove ci porta a pensare? Che sono degli alimenti che sono andati contro natura, quindi sono stati favoriti in la crescita è stata favorita in una sorta di cattività. Quindi se io vado a comprare la melanzana in un periodo in cui la melanzana non dovrebbe esserci, io sono sicuro che non è un prodotto di stagione. Certo. E quindi io devo essere anche cosciente di quello che sto andando a comprare.
Massimo, vorrei che ci facessi magari un approfondimento sulla famosa dieta mediterranea.
Sì.
Cioè la dieta mediterranea praticamente che viene in qualsiasi patologia, in qualsiasi momento noi sentiamo, ma quanto poi effettivamente viene fatta in maniera giusta, quanto effettivamente è da considerarsi un beneficio, e quanto magari c'è da sottilizzare in qualche cosa.
Allora, di sicuro la dieta mediterranea è il patrimonio, no, dell'umanità, quindi è varia, ci offre tante cose, dalla frutta alla verdura di stagione. Ci dice che bisogna consumare ogni giorno cereali di stagione, legumi, proprio perché sono tipici della zona mediterranea. Però anche qui è come il vestito, non tutti possono calzarlo nella stessa maniera. Se il soggetto è un soggetto sano, io posso proporre una dieta mediterranea se ci sono le condizioni che me lo permettano. Però può essere che ci siano delle condizioni che non mi permettano di applicare al 100% in tutte le sfaccettature la dieta mediterranea.
Cioè, tipo, voglio dire, il diabetico magari, perché nella dieta mediterranea ci sono molti carboidrati.
La dieta mediterranea prevede una distribuzione giornaliera con un 50-60% di carboidrati, un 15-20% di proteine e il resto grassi. Anche qui, se io vado a considerare un diabetico compensato con della metformina o quant'altro, cerco di scegliere dei cereali meno raffinati e gli bilancio il carico glicemico, ossia l'impatto che ha quel determinato carboidrato sulla glicemia. Ma se è un insulino dipendente, quindi fa delle tot unità di insulina al giorno, la dieta mediterranea andrebbe un po' rivista non in termini di qualità, ma di quantità e distribuzione. Un 60% di carboidrati sarebbe un po' troppo da distribuire in un soggetto diabetico, quindi con insulino resistenza. Andrebbe un po' rimodulata la percentuale e la distribuzione giornaliera.
Comunque rimane sempre una dieta, diciamo, a cui fare riferimento, soprattutto nel, diciamo, in quello stile di vita, in quelli che possono essere i vari rischi, cui, pensando sempre al soggetto magari sano, ma giustamente, come dici tu, adattandola poi al singolo. Ecco,
d'altra certo parte, perché la dieta mediterranea ci offre tutto quello che appunto ci offre il nostro territorio, dai legumi alla frutta, tutto quello che a noi serve, le carni, pesce che sono tipiche anche della zona. Quindi la dieta mediterranea potrebbe calzare su un soggetto in ottimo stato di salute.
Sempre più spesso, anche se scusate, adesso in maniera minore, si fa ricorso alla dieta fai da te. E quali sono gli errori più frequenti di chi fa ricorso a questa forma di dieta?
Allora, la dieta fa da te è la dieta più gettonata, è quella che di sicuro ha il sopravvento su tutte le altre diete. Il problema della dieta fa da te è che è proprio viene visto a volte come un'ultima spiaggia, quindi uno pur di raggiungere l'obiettivo rapido in breve tempo si priva di tutto dall'oggi al domani. Il problema principale a cui si può andare incontro è quella proprio la carenza di macro e micronutrienti, quindi non avere quel bilancio giusto di cui il corpo ha bisogno, quindi si fa una sorta di stress, anche una sorta di sfasamento ormonale e quant'altro. Quindi anche qui bisogna poi capire, io perdo peso velocemente, se non in un discorso di una dieta non bilanciata, cosa ho perso? Grasso, muscolo, liquidi, i famosi liquidi, ho perso i liquidi, certo.
I primi chili che si perdono, sì. Subito, uno è contento, sta funzionando.
Però poi c'è il problema che poi vengono, ho fatto la dieta, fai da te, non funziona perché mi vedo, dico una frase tipica neredina, mi vedo la pelle pendente,
flaccida.
E perché lì abbiamo perso tono muscolare, massa muscolare che difficilmente verrà di nuovo rimessa se non con allenamento fisico, il grasso è rimasto lì.
Il messaggio che noi vogliamo mandare è che bisogna andare, rivolgersi a chi conosce il mestiere, così come abbiamo fatto noi questa sera. Praticamente ci siamo rivolti a te perché sappiamo che sei un maestro nella tua professione.
Grazie.
E quindi chiaramente dico, non vogliamo che i nostri messaggi rimangano per aria, ma entrare nel particolare e dare dei consigli che siano effettivamente validi. E una cosa prima magari dello stacco musicale che noi facciamo solitamente, la dieta, abbiamo già accennato a quella che è la dieta con ricca di alimenti vegetali. Io ti voglio portare un'esperienza, diciamo, del mio paese di origine calabrese. Il mio paese di origine calabrese, un paesino di 3.000 abitanti, è diventato famoso ormai in televisione perché praticamente è un paese di centenari. E c'è un professore universitario, che il professor Walter Longo, che lavora in Italia e all'estero, in America, responsabile di un reparto, diciamo, di studio di geriatria, che attribuisce questa longevità ad un particolare tipo di dieta cui questi soggetti si sono sottoposti soprattutto in un determinato periodo della vita, intorno ai 30-40 anni, che poi corrisponde più o meno al periodo della guerra e della carestia, se vogliamo. Che punto di vista, che cosa ne pensi tu? Ecco, non so, la conoscerai, allora, sicuramente, sì. Questa è la famosa dieta,
la
mima
dieta
digiuno,
della mima digiuno della longevità del, sì, grande professor Walter Longo. Allora, sulla sua bibliografia ci racconta che quella che era l'alimentazione, il modo di vivere degli anni 30 era sicuramente un'alimentazione frivola, ma frivola non da un punto di vista qualitativo, ma da un punto di vista di semplicità. Quindi tutto quello di cui avevano bisogno lo prendevano dal campo, la carne era un bene di lusso e le persone vivevano tranquillamente, crescevano tranquillamente figli e quant'altro. E lui si è rifatto, per quello che ho letto, che ho studiato, proprio a quelle che erano le abitudini alimentari di allora, quindi poco consumo di carne se non proprio nullo, consumare 2-3 porzioni di pesce durante la settimana, preferibilmente pesce di piccola taglia ricco di omega 3, quindi non pesce ricco di mercurio di grossa taglia, e consumare molte verdure offerte dalla stagione, quindi seguendo la stagionalità rigorosamente, e molti legumi. E il tenore di proteine quindi così si abbassa di molto, stiamo parlando di circa 0,6-0,8 grammi.
E sono proteine vegetali e non animali.
E se animali soltanto, sì, dal pesce. Sì. E favorendo principalmente consumo quindi di verdure, frutta di stagione, frutta secca e molto olio d'oliva, il classico oro giallo, in quanto
quello
ricco
che forniva diciamo,
sostanzialmente
la
c'è la correlazione fra la longevità e uno stile di vita pulito, ma io credo che sia anche un discorso di abitudini, perché l'abuso di carne ovviamente non fa del bene,
certo.
L'abuso di alimenti industriali non fa del bene. Io credo che il paese di provenienza sia fatto di persone molto semplici che vanno cercando veramente quello che serve, il necessario.
Non allora... Riferito ai centenari di oggi, sì, i giovani o quelli meno giovani di oggi, sicuramente l'età media è aumentata, cioè come sappiamo, diciamo, le statistiche ci dicono che è aumentata l'età media, non certamente per l'alimentazione oggi, o meglio, perché si sono andati a sopperire quelle che erano le carenze alimentari, magari aumentando, cioè, poi, ma soprattutto è l'igiene e la lotta alle, certo, malattie infettive e la lotta e la farmacologia. La
cosa importante è che queste persone, che molto longive e ultracentenarie, godono di un ottimo stato di salute, ottimo da, beh, sempre
c'è stata,
relazionato
c'è stata
all'età,
una selezione chiaramente anche
sempre relazionato all'età, quindi non sono persone che hanno molteplici patologie.
Ok.
Se avete domande potete inviare un messaggio WhatsApp o SMS al 328 80 20 680. Intanto Gianfranco Esposito alla regia è pronto per mandare il primo brano, e ringraziamo anche Antonio Spagnolo per le foto, come sempre disponibile. Francesco De Gregori, Sempre per sempre.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Questa nuova fase di convivenza con il coronavirus, evitiamo comportamenti scorretti. Il coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Copriamo naso e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il distanziamento. Igienizziamo le superfici e laviamo le mani spesso con acqua e sapone o con un gel a base alcolica. Facciamolo per noi. Facciamolo per tutti. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono su salute.gov.it.
Bentornati ai radioascoltatori, sempre con pilloli di salute su Radio Centrale, con noi il dottore Rocco Luci e il dottore Massimo Dito. Dottore Dito, è vero che ogni età ha la sua dieta?
Assolutamente sì, perché nella fase evolutiva di un individuo, dalla fase pediatrica, quella adolescenziale, adulta, senile, ovviamente il fabbisogno cambia anche in base allo stile di vita, quindi anche al tipo di attività che ognuno conduce, se fa attività fisica costante, che tipo di attività fisica, è un'attività lavorativa vigorosa o sedentaria. Se noi partiamo dal discorso evolutivo, ovviamente il bambino da piccolo ha bisogno di crescere, di sviluppare tessuti muscolari e tessuti ossei, quindi ha bisogno di un determinato apporto proteico e di vari nutrienti. Anche lì torniamo sempre al solito discorso del vestito, perché ha bisogno di un supporto per poter crescere. Fin tanto non arriverà a quella fase in cui ha terminato la crescita, lo sviluppo, e anche lì poi bisogna fare una sorta di bilancio su quello che è ormai l'individuo cresciuto. Lì possiamo fare poi un discorso che va a vedere il quadro generale: se l'individuo è sedentario, è pigro, se è un'attività fisica costante, se è un atleta, se fa un tipo di lavoro che lo impegna molto fisicamente. Va bilanciato il carico proteico in base allo stile di vita, perché sicuramente un sedentario non avrà bisogno di un apporto proteico come quella di una persona molto dinamica e molto impegnata anche da un punto di vista sportivo. Differenza rispetto ad un individuo in età senile, in cui noi cosa dobbiamo fare lì? Dobbiamo cercare di prevenire quanto più possibile la sarcopenia, cioè il decadimento della massa muscolare, perché c'è un inevitabile e fisiologico degrado della massa muscolare che va a tutti i costi salvaguardato e mantenuto. Perché poi nell'individuo anziano sarà ancora più difficile stimolare la massa muscolare con dell'attività fisica, quindi lì bisogna fare una fase di prevenzione, va rimodulato il carico proteico, sempre né in eccesso né in difetto, sempre nel giusto.
A proposito, volevo chiederti una cosa: a che età bisognerebbe indirizzare anche i ragazzi, anche quelli che non fanno attività sportiva in maniera agonistica, ad una dieta bilanciata? Esiste un'età da cui partire per poi non avere problemi in età più avanzata, o conviene aspettare?
Poiché io per dieta intendo proprio educazione alimentare,
esatto, sì.
Io credo che non ci sia età, e lì la responsabilità non è del bambino ma dei
genitori ovviamente,
quindi certo. Parlo ora anche da genitore: se io ovviamente abituo mia figlia di un anno, due, tre, quattro, a merendina, alla patatina, al succo di frutta, anziché magari al frutto, allo yogurt e quant'altro, non posso pretendere, quando mia figlia diventerà una ragazzina di 10-11 anni, dire colpa tua, ma è colpa mia, certo, che non l'ho indirizzata verso un'alimentazione sana, giusta ed equilibrata. Quindi non c'è un'età se non c'è la necessità. Quindi se io abituo il bambino a mangiare bene sin da piccolo e lo abituo ai sapori, ai gusti, anche proponendoli in maniera diversa le cose, non per forza un esempio stupido il legume così com'è, magari posso fare delle creme di legumi, posso fare delle schiacciatine, delle frittate di legumi, delle polpette di legumi, ci sono tanti modi, la stessa cosa anche col pesce, ma anche per memorizzare il gusto, il sapore. Io credo che la responsabilità sia prima dei genitori, che sono i primi educatori alimentari, e poi dell'individuo in sé per sé nella fase un po' più avanzata.
Ma difatti l'obesità dell'adulto trova origine nel disequilibrio alimentare praticamente del bambino. Senti, accennavi prima la dieta per l'attività sportiva. Ora, visto i grandi successi dell'Andrea Pasca sotto la tua guida nutrizionale, almeno non come allenatore penso, no, e visto, cioè, alla quale auguriamo che questi playoff portano a migliori risultati,
forza,
ai migliori
ragazzi,
risultati possibili, cioè ecco, che consigli possiamo dare a chi si apprezza presta a fare attività sportiva, magari non necessariamente agonistica, cioè le attenzioni, quantomeno il messaggio che possiamo indirizzare a quei ragazzi che magari vanno in palestra o che fanno attività amatoriale, o anche agli adulti che molto spesso vediamo correre per le strade, giustamente, perché quello è il consiglio che noi diamo nello stile di vita, anche l'attività fisica importante, i famosi 10.000 passi al giorno quotidiani, fatti in un certo modo, comunque non a passeggiata, insomma.
Allora, partendo dal presupposto che comunque per attività fisica intendiamo un allenamento di almeno 4 volte settimanali, quindi impegna l'individuo almeno 4 volte a settimana e quindi impegna anche il corpo. Se noi dobbiamo, senza tener conto del tipo di allenamento, che sia un allenamento aerobico, un allenamento per potenziare la massa muscolare, un allenamento di resistenza e quant'altro, ovviamente anche lì bisogna modulare bene i nutrienti, micro e macronutrienti, in base al tipo di allenamento, alla durata e alla finalità dell'allenamento. Perché io, se faccio un allenamento amatoriale giusto per tenermi in forma, bilancio, faccio un piano in cui presto molta attenzione allo spuntino pre e post allenamento, perché il preallenamento mi permette di avere le energie giuste per affrontare l'allenamento, e quello post allenamento per fare un recupero, per rigenerare tutto quello, per ripristinare quello di cui ho bisogno e risintetizzare la massa muscolare che magari ho intaccato durante l'allenamento. E io colgo anche sempre il solito assist, perché prima lei ha detto, i ragazzi che magari fanno dell'attività fisica in palestra e quant'altro, che è una sfera molto più ampia rispetto a quelli che fanno degli sport individuali tipo
professionistici.
Sì. Lì mi capita spesso di vedere un abuso di integratori o un abuso proteico in generale. Perché? Perché si è convinti che più proteine vengono consumate o assunte durante la giornata, più aumenta la massa muscolare in maniera direttamente proporzionale, quando non è assolutamente così. Magari sfatiamo sto mito, perché il tutto va preso nelle giuste tempistiche. Se io assumo le proteine nella quantità di cui ho bisogno per mettere massa muscolare dopo un sollecito muscolare, dopo un allenamento di forza, io sintetizzo massa muscolare, stimolo il meccanismo cosiddetto anabolico. Se io invece vado a consumare centinaia e centinaia di grammi di proteine senza una finalità, è come se il corpo comunque anche nella digestione, nella sorta di assimilazione proteica e aminoacidica, fosse saturabile. Quindi io vado a dare soltanto un sovraccarico epatico e renale, che assolutamente non serve, perché il tutto va fatto su misura e con le giuste tempistiche. Per quanto riguarda i vari tipi di allenamento, ovviamente una persona che magari percorre, fa una corsetta di 10-15 km 3-4 volte a settimana, quindi è un allenamento medio costante, anche lì bisogna bilanciare bene. Sicuramente non avrà bisogno dello stesso supporto proteico di cui ha bisogno il soggetto che fa pesistica in palestra, ma ha bisogno di avere delle scorte di carboidrati, di glicogeno, degli amminoacidi ramificati che gli permettono di sviluppare energia per un percorso molto lungo, perché lì stiamo parlando di un allenamento di resistenza di durata nel tempo. Se io poi faccio l'esempio di un atleta, passando dall'amatoriale all'atleta, che come finalità si prepara tipo ad una gara di nuoto, ad una gara, ad una maratona, ovviamente io lì lo devo andare a preparare a far sì che il corpo prima di tutto non vada in una sorta di stress, i cosiddetti DOMS, no? Quindi avere delle conseguenze con dolori muscoloscheletrici o comunque delle conseguenze che vadano dai tendini al strappi muscolari, lesioni muscolari, infiammazioni articolari, e lo si può fare con l'alimentazione e con un'integrazione mirata. Io abbasso i radicali liberi, abbasso lo stress ossidativo, aiutandomi anche con l'integrazione, ed ho una giusta supplementazione, e lo porta ad avere a tirar fuori il massimo durante gli allenamenti, che diventerà il massimo più uno durante la gara, perché poi l'obiettivo è quello, e non rischiare che, io dico, si rompa durante la gara.
Affaticamento, anche la produzione eccessiva di acido lattico,
tutto.
Se no c'è la preparazione.
Se non erro, proprio sull'acido lattico poi...
C'è tutto l'argomento. Senti, cambiando un pochino argomento, noi assistiamo oggi, soprattutto nei giovani, nelle ragazze giovani, ad un notevole incremento delle allergie alimentari. Cioè, magari la spiegazione che ci diamo è quella di un utilizzo indiscriminato magari di additivi, di sostanze, nella, di errori alla base di errori alimentari, cioè lasciando da parte quelle che possono essere le forme, diciamo, genetiche di carenze varie enzimatiche o altro, ma che molto spesso queste enzime che poi sono indotti o distrutti anche dall'alimento magari errato che si va ad assumere. Ecco, che cosa ci puoi dire su questa cosa?
Anche qui c'è una discussione molto ampia, perché ormai si parla di intolleranze alimentari e di allergie alimentari, a volte confondendo le due cose, perché l'allergia difficilmente passa un'allergia alimentare, tipo un'allergia al glutine, un'allergia alle uova, un'allergia al latte, difficilmente noi...
Vabbè, lì c'è il sistema immunitario che è stato attivato, quindi produce gli anticorpi, produce invece, la reazione istaminica, quindi...
Chiaro. Assolutamente. Invece
infatti ho utilizzato il termine intolleranza, non...
No. Anche lì ho colto l'assist per cercare di fare questa differenza, ho colto bene la domanda, perché molte volte in studio vengono con i test delle intolleranze alimentari, su cui ci sono tipo 200 alimenti o a volte anche 300 alimenti che partono da alimenti di comune utilizzo, da alimenti che noi non troveremo manco se li andassimo a cercare con un radar qui, quindi e lì mi chiedo sostanzialmente come fa ad essere intollerante ad un alimento che non è mai con cui non si è mai stato a contatto.
Il famoso nickel, cioè tutti sono intolleranti
al nickel. Io le intolleranze le reputo come un aiuto in un soggetto che ha un po' di disturbi e di disordini alimentari con diversi alimenti, disordini non intesi come DCA, ma come disordine, un'alimentazione sregolata, e mi serve come guida, la posso utilizzare come guida, però da un punto di vista scientifico le intolleranze non trovano ampio margine se non quella al lattosio e al glutine, che sappiamo che è un'intolleranza permanente che non...
E lì manca la lattasi o manca la...
Quindi purtroppo siamo delle generazioni in cui sono molti soggetti che hanno diversi tipi di intolleranze. E quando io parlo di intolleranze non parlo di intolleranza alla lattuga o all'arancia o alla mela o al pomodoro, ma io poi me le guardo in un quadro un po' più ampio, un po' più complesso. C'è molta la cosa che ho notato è che c'è molta sensibilità al glutine e molta sensibilità al lattosio in realtà, e questo è un dato molto importante e significativo, perché credo che sia frutto anche negli anni degli abusi di molti alimenti, di un'alimentazione veramente spostata verso un disequilibrio. Anche qui potremmo agganciarci anche su un discorso della flora batterica, il sistema immunitario, si aprirebbe anche qui un mondo. Però sì, le intolleranze alimentari
stanno aumentando.
Gianfranco Esposito è pronto per l'ultimo stacco musicale. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
Sembra strano anche a me, sono ancora qui a difendermi, e non è mica facile. Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti, e non è mica facile. Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, posso vivere senza di te. strano anche a me, ma non voglio più nascondermi e non è mica facile. Hai ragione sempre te.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò-Gallipoli.
Sì, riprendiamo allora la trasmissione sempre in presenza del dottore Dito. Volevo affrontare con lui un problema legato adesso più che altro alle patologie. E questa, diciamo, è la parte più difficile che noi riscontriamo nella pratica clinica, quando ad un paziente al quale magari scopriamo l'ipertensione o ad aumentato il rischio cardiovascolare o l'insufficienza renale o ancora di più il diabete, dobbiamo in qualche modo dare dei consigli dietetici. Molto spesso, ecco, noi indirizziamo poi chiaramente a chi ne sa più di noi, ed è giusto, dico, che si faccia in questo modo, ed è lì che troviamo poi comunque i maggiori ostacoli, perché non è facile un soggetto che ha magari un determinato gusto, determinate abitudini alimentari, consigliare o sotto certi versi imporre anche un regime dietetico diverso da quello che è il suo solito. Ora volevo chiedere al Massimo quali trucchi bisogna adottare per cercare di convincere, e se ci sono, diciamo, ci sono degli schemi che magari non tutti i pazienti seguono poi, chiaramente, perché se gli dai uno schema rigido molto spesso hanno difficoltà anche a seguire. Se ci può insegnare qualche trucco e dare soprattutto qualche consiglio ai soggetti che soffrono di queste patologie e che magari non si sono mai rivolti al dietologo. Chiaramente in questi 5 minuti non vogliamo sostituirci ad una visita accurata e a un incontro accurato. Grazie.
Allora, io parlo sempre della mia esperienza. Credo che la cosa fondamentale, chiamiamolo trucco, è quello di ascoltare chi si ha di fronte, di capire effettivamente come poterlo aiutare in base alle sue esigenze, perché non si può dare, come dicevamo prima, un protocollo standardizzato per patologia. Il soggetto con rischio cardiovascolare, questo è il tuo piano. Il soggetto con insufficienza renale, questo è il tuo piano. Ma le persone vanno ascoltate, capite assecondate per quel che si può e trasmettere anche fiducia, metterle anche alla prova, no? Molte volte per dire fidati di me, se non va bene in tutto tempo poi ne riparliamo, quindi dare anche quel senso di sicurezza per dire hai bisogno di questo adesso, ascoltami, e molte volte dando proprio quel senso di fiducia le persone iniziano a seguirti e dire forse è veramente così. Poi quando vedono i primi risultati, la dislipidemia che rientra, quindi colesterolo che si abbassa in un soggetto con rischio cardiovascolare alto, quindi con un grasso addominale, con una costituzione androide, i trigliceridi scendono, le transaminasi, quindi vuol dire si abbassano, che il fegato sta iniziando a lavorare bene, la glicemia inizia a rientrare, inizia a scendere sotto 110, iniziano a fidarsi. E la cosa più bella è sono contento che l'ho ascoltata e la ringrazio. Questo per me è, chiamiamolo trucco in maniera così, però secondo me è la base, ascoltare e assecondare nei gusti. Perché se mi viene un soggetto che non mangia carne, io non posso dargli carne, un soggetto che ha bisogno di elevate quantità di omega 3 o di proteine nobili e non mangia pesce perché ha disgusto nel sentire l'odore del pesce, non posso propinargli il pesce ogni giorno o due o tre volte a settimana. Quindi le persone vanno ascoltate e assecondate e bilanciato tutto in base ai gusti personali.
Io odio i prestampati, ti confesso che in 33 allora. Anni di attività io non ho mai consegnato, qualcuno mi contraddica, un prestampato al diabetico o all'iperteso o al paziente con cardiopatia ischemica.
L'ammiro veramente tanto.
Ma non perché non ho dato i consigli di terapia, ho detto rivolgiti magari a qualcuno che ne sa più di me, però intanto devi adeguare chiaramente le linee guida generali, è chiaro, li dai, ridurre i grassi, ridurre quello, però ecco, il prestampato perché non te lo seguono.
Io credo che sia importante il dialogo fra specialisti, sia importante il dialogo, perché una terapia nutrizionale coadiuvante ad una terapia farmacologica in un soggetto con patologia potrebbe ottenere dei risultati notevolmente maggiori e quindi rientrare in uno stato di criticità, uscire da una fase di criticità in maniera molto più veloce rispetto a quando ognuno lavora per conto suo, sempre tenendo conto del soggetto che si ha di fronte. Se io prendo in considerazione un diabetico, io non posso dare un prestampato ad un diabetico. Prima di tutto devo capire se è un diabetico con un diabete mellito di tipo 1, diabete mellito di tipo 2, se fa soltanto, nel caso del diabete di tipo 2, terapia farmacologica orale, quindi con della metformina, con degli ipoglicemizzanti orali, o se un insulino dipendente, quante unità di insulina fa? Certo. Quindi io non posso dare tipo i classici 70-80 grammi di pasta integrale al soggetto che mi fa insulina, perché rischio di mandarlo in una sorta di ipoglicemia.
E poi quanta attività fisica fa? Che tipo di
assolutamente,
giovane,
quella
adulto?
È la base. Quando io parlo infatti di stile di vita, si parla proprio da attività motoria, fumo, alcol, vita sregolata, alimentazione, il tutto è un è importante, perché sennò non si sorregge tutto il quadro. Perché un soggetto iperglicemico o dislipidemico, già facendo un minimo di attività fisica ogni giorno, nel giro di 3 mesi potrebbe avere una riduzione dei valori anche intorno al 10%. Sembra tanto, ma ce l'ha una riduzione. Se associato ad un'alimentazione corretta, magari a qualche integratore che lo aiuti a favorire meglio il rientro nella situazione critica, si potrebbe avere un miglioramento anche che va dal 15 al 20%. Stiamo parlando di un notevole miglioramento senza fare subito ricorso al farmaco. Nel caso in cui il farmaco è necessario, ovviamente va presa la terapia farmacologica a coadiuvare con la dietoterapia, però molte volte basta veramente fidarsi e affidarsi a qualcuno e si può rientrare in uno stato di equilibrio e di benessere con un po' di impegno.
Certo. Io le maggiori difficoltà che ho riscontrato nell'attività clinica è di fronte al soggetto con insufficienza renale. Perché? Perché ci sono alcune, chiamiamole, linee guida che ti portano all'utilizzo di pasta proteica, pane proteico, riduzione notevole delle proteine, ma ripeto, anche lì, quando hai a che fare con il soggetto anziano che già alle masse muscolari, cioè molto ridotte perché si muove poco e così non volevo usare questo termine sarcopenia, sì, che qualcuno si spaventava, l'avevamo già utilizzato, è sarcopenico. Quindi cioè, è lì che trovi la maggiore resistenza, sia nel gusto che viene meno
alle sue abitudini.
E mi sono trovato, ecco, purtroppo, a persone che facevano il digiuno pur di non mangiare, aggravando ancora di più poi il discorso dell'insufficienza renale, perché non mangiavano, non bevevano, si disidratavano e peggioravano la situazione.
E credo che molte volte il soggetto anche con insufficienza renale era potenzialmente un diabetico.
Beh, vanno quasi, anche perché è il diabete che poi procura insufficienza.
E poi c'era una crisi ipoglicemica successiva.
Beh, sicuramente.
Sull'insufficienza renale anche lì, chi ho di fronte? Quanto è grave l'insufficienza renale? Da cosa è dovuta? Da un'insufficienza cronica?
Certo.
Gestibile. Il muscolo, come glielo mantengo ad un soggetto anziano? Allora, anche io lì non sono d'accordo al 100% nel togliere a priori completamente ogni forma di proteina, che poi in termini pratici sarebbe di amminoacido, perché avremo un decadimento molto più veloce, una perdita molto più veloce della massa muscolare, che un soggetto settantenne, ottantenne, novantenne non andrà mai a ripristinare. E questo io lo vado a vedere con un esame impedenziometrico, oltre che visivo. Vedo la composizione corporea, quindi la struttura muscoloscheletrica. Ad oggi la vedo fra 3 mesi, ha perso 3 kg di massa muscolare. Come faccio a rimetterle lì?
Certo.
Non ce la faccio. Quindi io credo che anche lì vada bilanciato bene l'apporto proteico, dando molto spazio ed importanza magari ad un profilo amminoacidico un po' più importante. Se devo dare poche proteine, e quindi cerco di dare un elevato valore biologico e magari mi aiuto con degli integratori che non mi vadano a far consumare in maniera molto veloce il muscolo, quindi magari posso, la butto così, utilizzare degli aminoacidi essenziali.
Sì, vengono utilizzati nelle terapie, chiaramente vengono utilizzati.
E non subito togliere a priori ogni fonte proteica e favorire solo i carboidrati. Poi magari vado a dare carboidrati perché la pasta proteica è una pasta senza proteine, quindi è principalmente ricca di carboidrati, però mi è diabetico. Come lo bilancio? Come lo gestisco? Gli do 20 grammi di pasta?
Certo. Bene, lascio l'ultima domanda a Roberto, perché forse è la domanda in cui molti dei nostri ascoltatori stanno aspettando la risposta.
Sì, dopo aver parlato di queste cose piuttosto serie, una domanda un po' più frivola, visto che andiamo incontro all'estate e c'è la famosa prova costume. Ecco, manca poco ormai, forse è un po' tardi, ma si può fare ancora qualcosa?
Guardi, in maniera ironica dico sempre di acquistare degli specchi che spinino, quelli allunganti, quei classici specchi dei negozi di abbigliamento. Scherzi a parte, diete per l'estate, io sono un po' contrario, nel senso si possono utilizzare diverse strategie che ti aiutano a perdere grasso in maniera un po' più veloce rispetto ad altre, ma in casi da sempre da valutare sul soggetto se può farlo un protocollo del genere o meno, sempre dopo analisi della persona che si ha di fronte. Io credo che la prova costume debba essere preparata sempre e non solo la settimana prima di andare al mare, perché sennò lì davvero soltanto lo specchio ci può aiutare.
È un miracolo.
Va tutto preparato sempre con i tempi e le modalità giuste, sempre per non andare sotto stress, fare troppe privazioni, e poi comunque il risultato non sarebbe quello che si potrebbe ottenere in un percorso fatto bene nel lungo periodo. Comunque ci sono le strategie in extremis dimagranti.
Vabbè, bisogna diffidare comunque di quelle diete miracolose che in una settimana ti fanno perdere 7 kg, 10 kg.
No, basta aprire adesso le news del telefono e la prima che esce: persi 14 kg stamattina in 14 giorni. Ma di che siamo? Una fettatrice? Hanno fatto un giro dal falegname?
Hanno tagliato un pezzo. Però, un'altra cosa, giusto a conclusione. In questo periodo di lockdown, no, molti di noi hanno praticamente ripiegato, ecco, sul cibo. E tu hai constatato effettivamente questa cosa? C'è stato un incremento del peso corporeo generalizzato, o hai avuto contezza, diciamo, di questo, o è una cosa che leggiamo soltanto?
No, in realtà è così. Magari c'è sempre quella... chi è riuscito a gestirsi bene, però molte persone hanno ripiegato sul cibo. Questo perché comunque è un periodo in cui siamo tutti un po' messi sotto pressione, abbiamo avuto tante privazioni sociali, personali, anche la semplice attività fisica, no? In maniera individuale, certo, ci è stata tolta per molto tempo, e quindi chiusi nelle mura di casa gli appagamenti iniziavano a venir meno, i pensieri iniziavano ad aumentare. E perché siamo andati a cercare il cibo come appagamento? Perché il cibo molte volte è una certezza, è un vero e proprio appagamento, perché io lo vado ad acquistare, decido cosa acquistare, quanto ne acquisto, quale acquisto, e quindi me lo metto in dispensa. Quando a me vengono 5 minuti sto col pensiero che so che quella cosa che a me piace sta lì, quindi diventa una sorta di compensazione e una certezza, perché sta lì, c'è, so che nessuno me la toglie e a me piace. Quindi anche lì il cibo con la sfera emotiva vanno molto a braccetto. Ci ricolleghiamo anche al discorso che un protocollo alimentare, un piano alimentare, deve essere fatto a gusto e non solo di privazioni, perché il successo non sarà assolutamente garantito se io propongo un piano che non sia fatto ad immagine e somiglianza quanto più possibile dei gusti dell'individuo che ho di fronte. Questo è proprio per ricollegare sempre quel discorso che il cibo è un gusto personale. Un determinato alimento che a me piace a te può assolutamente non piacere, viceversa. Quindi il piano deve essere fatto in base alle esigenze dell'individuo di fronte, se ha patologia o in uno stato di ottima salute, e sui suoi gusti, per quel che si può, senza grandi privazioni.
Bene,
però
Massimo,
poi sale il famoso cortisolo.
Bene Massimo, noi questa sera abbiamo imparato tante cose, ti ringraziamo veramente tanto. Lascio la parola a Roberto per la chiusura.
Grazie a voi.
Grazie a Massimo Dito, grazie a Rocco Luci, Gianfranco Esposito alla regia, Antonio Spagnolo per le foto. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con Pillole di Salute. Buonasera a tutti.
Avete ascoltato Pillole di Salute con Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci. Benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica.